Music Without Future da Massimo Ceccarelli assieme a Delia Biondo in questo brano che ci lasciamo in sottofondo, e adesso cominciamo a chiacchierare con lui. Benvenuto Massimo a Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti.
Ciao. Buongiorno, grazie per essere con noi. Insomma, tu sei qui a presentarci tutte le tue attività e soprattutto il nuovo lavoro dedicato al contrabbasso. Insomma, tu ironicamente nell'intervista che abbiamo anche utilizzato nel nostro lancio dicevi: ma c'è bisogno di un disco di contrabbasso? Sì. Allora raccontaci perché e qual è comunque il tuo percorso con questo strumento meraviglioso che è il contrabbasso.
Ah, il mio percorso, diciamo, col contrabbasso è un percorso accademico fondamentalmente. Io sono arrivato più o meno al 18 anni e studiavo solo chitarra classica, con Claudio, tra l'altro, titolare dell'etichetta,
certo,
di
Aventino Music, che ha pubblicato questo tuo lavoro. Li salutiamo,
cioè,
infatti.
Un bravissimo chitarrista classico. E quindi studiavo con lui e insomma così alla fine volevo intraprendere anche lo studio di uno strumento ad arco, anche perché rimasi molto impressionato da un concerto che vidi all'inizio degli anni Ottanta, che era Rostropovich all'Accademia Santa Cecilia.
Avevo
visto insomma che c'era, come dire, un qualcosa anche di diverso dalla chitarra che poteva insomma interessarmi. E il contrabbasso arrivò un po' da solo, perché a me mi interessava anche molto il jazz, quindi tutto sommato era lo strumento adatto, e da lì ho intrapreso uno studio accademico che poi insomma ho studiato a Santa Cecilia e mi sono perfezionato ai vari corsi di perfezionamento internazionali, e è iniziata la mia carriera, diciamo, da contrabbassista.
Bene.
Però sicuramente c'è stato sempre un orecchio anche attento alle novità musicali, al linguaggio moderno, diciamo, ecco questo.
Anche infatti la cosa interessante è proprio questa, che tu non hai mai perso di vista anche il blues, la musica d'autore, perché poi sappiamo che il tuo primo concerto da professionista lo hai fatto proprio al mitico Folk Studio, no?
Sì, avevo 16 anni, penso. Ancora non studiavo contrabbasso. Sì, quello, diciamo, è il percorso parallelo che c'è sempre stato e che mi ha sempre affascinato, anche perché insomma io ritengo che ognuno di noi poi abbia diverse anime. Una è quella sicuramente dello strumento classico, del grande coinvolgimento nel grande repertorio classico, anche come l'orchestra. Io sono un professore d'orchestra.
Certo.
Però diciamo c'è sempre stato anche questa voglia di scrivere, anche proprio nell'ambito della composizione classica che ho studiato, ma anche oltre, diciamo. In questo mi aiutò molto un maestro quando avevo 15 anni e studiavo appunto chitarra e facevo canto corale, e mi disse, io scrivevo già, gli presentai dei lavori, il maestro Petrocchi, e la cosa particolare che mi disse lui, io abbastanza piccolo, insomma studiavo da poco perché non sono figlio d'arte, mio padre era ferroviere, mia madre casalinga, insomma sono il primo, diciamo, della mia casa a suonare.
Certo.
E quindi ho iniziato relativamente tardi, intorno agli 11 anni e mezzo, in maniera anche molto casuale. E lui mi disse: guarda, ancora forse è presto per scrivere musica, perché devi ancora intraprendere tutto un certo percorso di studi. Però qual è la cosa che tu ad oggi, a 15 anni, conosci meglio? E là, in effetti, cioè, rimasi un attimo imbambolato, e mi disse: beh, è la parola, perché comunque tu da quando sei nato hai sentito le parole,
giustamente,
hai fatto elementari,
certo,
hai fatto le scuole medie, e quindi scrivi con le parole per ora. Poi piano piano trasformerai questa scrittura in musica. E quindi da allora ho sempre scritto poesie, ho scritto testi. Poi insomma l'amore, appunto, avevamo una canzone d'autore, io avevo un fratello più grande che ascoltava i cantautori, quindi insomma tutto un percorso che è venuto da lì, diciamo.
Certo, beh, però questa è una cosa molto importante, perché a volte si concepisce il musicista classico, il musicista d'orchestra, come un artista che vive esclusivamente in quel mondo, invece come dire, abbattere le barriere tra i vari generi e linguaggi musicali io trovo che sia molto importante, no?
Assolutamente sì, diciamo che questa è una cosa che per un grande periodo di tempo è stato così, come dici tu. Oggi io ho molti colleghi che suonano e suonano anche altri generi, io suono anche il tango, per dire, lo suono insieme al primo violino dell'orchestra con la quale suono, che è
bello,
un bravissimo anche
fantastico
chitarrista, armonicista, cioè ecco, diciamo che oggi è un, sicuramente c'è una parte che suona solo classica, però insomma ecco c'è un interesse, una curiosità verso altri generi, anche il musicista classico, insomma.
Questa è una cosa senz'altro importante. Senti, e a proposito di maestri, allora, tu hai avuto anche un rapporto molto bello con il maestro Ennio Morricone, insomma noi abbiamo intitolato questa puntata proprio a Morricone e a Stravinsky, di cui parleremo dopo con l'ottimo Danilo Blaiotta. Ecco, come è stato il tuo rapporto con Morricone, che sappiamo era molto esigente sul lavoro, no?
Sì, il rapporto con il maestro Morricone è stato, diciamo, molto particolare. All'inizio è venuto da solo con lo studio del contrabbasso, perché quando io mi sono diplomato poi ho cominciato a inserirmi un po' nel mondo del lavoro, e a Roma c'è sempre stata e c'è ancora tuttora, ma in quegli anni soprattutto, una grande attività nell'ambito cinematografico, quindi si facevano molte colonne sonore,
certo.
E quindi, diciamo così, io sono penetrato piano piano, mi sono insomma proposto e ho lavorato con delle orchestre, Roma Sinfonietta su tutti, e quindi è iniziato il rapporto con maestro Morricone, che per vari anni è andato avanti come semplice professore d'orchestra, non so, quinto contrabbasso lì da una parte. Però io, ripeto, facendo composizione, interessandomi di tante cose, cioè non affrontavo mai, questo non lo faccio tuttora per fortuna, il rapporto con l'orchestra, col compositore di turno, di chiunque sia, in maniera semplicemente professionale, cioè mi dai la parte, okay, io la suono, sincerità. È sempre stata una grande curiosità nell'orchestrazione, così. E piano piano questo percorso è cresciuto, poi a un certo punto sono diventato primo contrabbasso da lui, e poi, diciamo, in maniera anche un po' rocambolesca, direi, è successo qualcosa. Cioè nel 2014, anzi nel 2013, il direttore artistico del Parco della Musica, dell'ensemble del Parco della Musica del Contemporanea, che era Oscar Pizzo, propose ai vari membri, insomma, dell'ensemble di suonare, di fare un concerto monografico sul proprio strumento.
Che bello, mamma mia, fantastico.
Sì, è una bellissima idea. Si chiamava In My Life. Diciamo, c'era anche il flautista, suonava un repertorio solo flauto, insomma, pure il pianista, eccetera, eccetera. Io ero contrabbassista, mi propose questa cosa. E a me mi è venuto in mente, per tornare appunto a Morricone, di una conversazione che feci col maestro Petracchi tornando da Cremona negli anni, fine anni 90. Così stavamo insieme in macchina e lui sapeva che lavoravo con Morricone, insomma, così parlando, dice sì, e poi mi disse questa cosa: sì, poi il maestro Morricone nel 1989 scrisse un pezzo, perché io gli chiesi un pezzo per il concorso internazionale Bottesini, la prima edizione del concorso Bottesini, e lui accettò di scrivere questo brano, me lo mandò, però scrisse una cosa talmente difficile da suonare, una cosa veramente
inarrivabile,
per cui io dovetti dirgli: maestro, guardi, se io metto questo pezzo, come, perché era previsto un pezzo d'obbligo, se io metto questo pezzo rischiamo che non si presenti nessuno.
Fantastico.
E questa cosa me l'ha rimasta così, però erano passati 10 anni, 12 anni di più. A un certo punto io ho detto, quando Oscar Pizzo mi propose questo concetto, ho detto: ma quasi quasi io faccio pure questo pezzo del maestro Morricone.
Hai voluto sfidare un po' la sorte? E quindi, no, com'è andata? Fatto,
soprattutto senza averlo mai visto il pezzo. Il pezzo io non l'avevo mai visto, non era mai stato registrato, non era mai stato, cioè era semplicemente una voce. Allora io scrissi all'editore di che era la Suini Zerboni, il maestro Morricone era la Suini Zerboni per quanto riguarda tutto il repertorio classico, e scrissi, e lui fu molto gentile, mi disse: guarda, in realtà non abbiamo mai stampato questo pezzo, però io ho una copia del manoscritto che ci ha mandato il maestro, se vuoi ti mando quella. E me la mandò. Quando la vidi, sapevo dire la verità, mi sono cascate un po' le braccia, veramente una cosa impensabile da suonare. Però diciamo che là mi ha salvato un po' il mio approccio da compositore, cioè ho capito che cosa voleva dire il maestro con quel pezzo. Quindi che ho fatto? Me lo sono preso, me lo sono riscritto tutto, rispettando assolutamente quello che lui aveva scritto, però utilizzando una grafia meno audace, cioè un pochino più canonica,
certo, anche perché appunto minore. Tu era magari conoscevi proprio la specificità del tuo strumento, insomma, cosa sì, che a volte sì, magari sì, il compositore per orchestra conosce, ma fino a un certo punto poi sì, sei tu appunto che sai come vuoi studiare un pezzo e come leggere uno spartito, ovviamente.
Infatti, e poi che feci? Insomma, cambiai alcune cose che lui aveva messo, che erano effettivamente abbastanza, non dico impossibili, però insomma, diciamo di sì, era un'idea molto bella, quella di passare da pizzicato all'arco continuamente, ma questo su uno strumento...
Devi avere cinque mani, come fai?
No, sì, e poi soprattutto si può fare, ma richiede un certo tempo. Invece lui non chiedeva, cioè certo, chiedeva di farlo nel più breve, cioè sì, proprio il più veloce possibile.
Ho capito.
Allora io cambiai, ho capito che quello che voleva lui in fondo era un cambio timbrico, dall'arco al pizzicato. Allora io feci dall'arco al ponticello, che è suonare verso, diciamo, il ponticello è... quello, quel, diciamo, il sostegno delle corde,
certo, sì,
e che cambia timbro anche, insomma, feci tutta un'operazione, elaborai tutto il pezzo, poi chiamai una mia collega Prisca, che è, diciamo, molto più intima, diciamo, del maestro, e dissi: vabbè, io vorrei presentare questo pezzo. E lei fu gentile, insomma, da fare un po' da trap di unione, insomma, tra noi. E mi ricordo che quando telefonai al maestro Morricone, disse: maestro, sono Secchiarelli, vorrei suonare il pezzo, questo qua. E lui la prima cosa mi disse: ma quello mi hanno detto che non si può fare, è impossibile. Ho detto: sì, maestro, in effetti, città, però io, insomma, volevo farle vedere come ho realizzato delle cose. Dice: ah, va bene, vieni a casa. Sono andato a casa. Devo dire che là si è aperta una porta bellissima, perché io ricordo quando uscì, lui stava ancora all'Araceli, e io uscì dall'ascensore, e lui mi vide, perché lui, Secchiarelli, non aveva capito chi ero. E quando mi vide, mi ha detto, e mi disse una parola, devo dire, che mi è rimasta nel cuore, perché mi disse: ah, ma se sapevo che era lei, non ci sarebbe stato problema, perché di lei mi fido ciecamente.
Che bello, beh, dire, fantastico.
Cioè, avevo suonato tanti anni come primo contrabbasso, ma immagino un'orchestra di 80-100 persone, non è che lui si ricordava
perfettamente, certo,
tutti chi era questo, se, certo, non alcuni collaboratori storici suoi, dei quali poi sono diventato anche io, devo dire.
Certo.
E gli feci sentire questo pezzo, però fece un sotterfugio, che poi gliel'ho anche detto, a lui c'è il riso sopra, perché a lui io gli ho dato la parte che aveva scritto lui,
cioè lo spartito scritto da lui, certo,
scritto da lui, mentre io suonavo con lo spartito scritto da me. Ho suonato questo pezzo, lui ha detto: ah, bellissimo, bello, bello. E poi ho detto: maestro, io in realtà l'ho realizzato graficamente in questo modo, perché, insomma, mi era un po' più semplice da gestire. Lui l'ha guardato, è stato un attimo zitto. E poi che ha fatto? Ha fatto una cosa che io non mi aspettavo. Ha preso il telefono, ha telefonato a Savasta, quindi Zerboni, ha detto: ti telefonerà Secchiarelli e farete la nuova edizione del pezzo, versione 2014.
Grande, quindi con la tua elaborazione del suo spartito, della sua parte. Beh, questo veramente è una cosa bellissima, perché aveva proprio riconosciuto, insomma, il, sì, valore del tuo lavoro, e anche per la diffusione di questa sua composizione aveva capito che era meglio usare quello, no?
Sì, però è stato bellissimo. Ma poi, tra l'altro, non so quanto tempo ti posso rubare, però, insomma, c'è un altro aneddoto ulteriore.
No, ci puoi rubare tutto il tempo che vuoi, raccontaci tutto, siamo avidi di aneddoti.
Praticamente successe questo, che il maestro Morricone fece i 90 anni, adesso non mi ricordo, nel 18, adesso non mi ricordo bene, comunque sì, insomma, quegli anni là, fece i 90 anni e chiese alla Forum, che la Forum è lo studio di registrazione,
certo,
diciamo, storico,
conosciutissimo a Roma, mitico, sì sì.
E fece una festa, cioè una festa, dire che Morricone fece una festa, è esagerato, perché era una persona talmente privata.
Molto, sì, molto schivo, certo.
Però disse: vabbè, mi farebbe piacere se venissero i musicisti di quali, insomma, di quali riconosco il maggiore affetto, insomma, la maggiore personalità, che venisse. E mi chiamarono a me per suonare su questo pezzo. E, insomma, c'era Luca Piccini che suonava per Silvio Marcello, c'erano altri, insomma, che facevano altre cose. Ma eravamo pochi, una decina di musicisti, più un po' di pubblico. E tra il pubblico c'era anche Tornatore, che era suo amico.
Certo, certo,
che stava preparando il film, tra l'altro, quello che poi è uscito dopo la sua morte. E facemmo, io feci questo pezzo e prima spiegai un po' di cose, perché il pezzo non è semplice da ascoltarlo. Avere un contatto, diciamo, una mediazione tra il compositore, tra la composizione e l'idea, insomma, alle volte può aiutare, soprattutto il pubblico che non è
assolutamente
abituato.
Certo, certo.
Io feci questa presentazione che piacque molto sia al maestro Morricone che a Tornatore, che gli disse: ma Ennio, questo me l'ha raccontato poi il maestro Morricone, perché poi facevamo un altro concerto, lui mi ha: Massimo, vieni un attimo qua, te devo dire una cosa. E arriva e lui mi disse: guarda, Tornatore mi ha chiesto di fare l'orchestrazione di questo pezzo, quindi per questo pezzo che è per contrabbasso solo, farne una versione per contrabbasso ed archi, perché l'idea sua sarebbe quella di inserirlo nel film. Beh, insomma, immaginate, io sono rimasto contentissimo della cosa. andai a casa sua due o tre volte e lui fece l'elaborazione appunto per orchestra, poi io gli stampai la parte, nel senso che attraverso i software moderni, lui scriveva a mano, attraverso i software moderni l'ho trasformato in stampa, diciamo, quello che lui ha scritto.
Certo, certo.
E abbiamo fatto questa prima esecuzione a Tor Vergata nel 2019, era il 16 ottobre del 2019, facemmo questa prima esecuzione di questo pezzo, c'è anche su YouTube, però, alla presenza del maestro, insomma, molto contento. E niente, questo diciamo è stato l'ulteriore cosa. L'ultimo passo è stato che quando io sono andato poi a presentargli, diciamo, la stesura finale che sarebbe andata poi alla suite di Zerboni, gli dissi: maestro, allora questa è la parte, e poi sopra in genere c'è la dedica. La dedica dello studio 1989, prima versione, diciamo, era dedicata al maestro Petracchi. Non so se conosci il maestro Petracchi, cioè il più grande contrabbassista del Novecento.
Certo.
E gli dissi: riportiamo questa cosa. E lui mi disse: no, la versione per contrabbasso solo è per il maestro Petracchi, la versione per contrabbasso e archi io la dedico a te.
Ah, ma che meraviglia! Beh, un grandissimo onore.
Di suo pugno mi ha scritto proprio dedicata a Massimo Ceccarelli. Beh, per me insomma è stata una grande, insomma. Beh, il fatto quello, diciamo, la carriera può anche finire.
Beh, no, insomma, per carità, no, però bellissima questa storia, perché poi appunto Morricone è conosciuto perché era molto esigente, molto severo, però sì, era anche molto diretto, da quello che ci ha raccontato, insomma, capiamo che era pure molto aperto a, appunto, a soluzioni che valevano al di là della sua scrittura o delle sue decisioni, insomma, questo secondo me è proprio un tratto molto importante.
Sì, devo dire che io non andai lì, no, con poca paura, perché insomma andare da un compositore,
lo credo.
Io
ti ho riscritto tutto.
Ci ho lavorato, l'ho realizzata in questo modo, a uno come lui non è stato semplice, però devo essere sincero, io non so perché, con me è sempre stato, diciamo, speciale.
Beh, questa è una
con altri
cosa...
anche, però insomma pochi, nel senso che veramente io ho riconosciuto che a me mi voleva particolarmente bene, non so perché, cioè, diciamo, non è solo un fatto, è evidentemente anche un modo di relazionarsi. Io spesso gli dicevo: maestro, ma qua i fagotti fanno sta cosa, noi facciamo quest'altra, e lui riconosceva sempre: sì, c'ha ragione. È stato, non so, il coraggio. Io certo sono stato anche impudente davanti all'orchestra e dico delle cose che un altro se lo sarebbe mangiato, invece a me me la faceva passare.
Ma questa è una bellissima sfumatura che ci stai dando, un'angolazione nuova del maestro Morricone. Senti Massimo, allora parliamo dei tuoi lavori adesso. Noi prima e anche in sottofondo stiamo ascoltando questa Music Without Future, ma perché questo titolo, perché una musica senza futuro?
Allora, questo nasce da un'idea che io avevo proprio un periodo, sì, perché io l'ho scritto per quel concerto del 2014, il pezzo, insomma, fondamentalmente nasce in quel periodo. Io volevo fare un'associazione, siccome così un po' scaramanticamente e un po' anche ironicamente mi sono accorto, diciamo, di frequentare un mondo, soprattutto in quel periodo, ma adesso un po' meno, perché poi a un certo punto, se vuoi, ti spiegherò perché ho cominciato a risuonare blues dopo 30 anni. E praticamente volevo fare questa associazione facendo tutta musica sperimentale, cose, accorgendomi che chiaramente l'attenzione che potevi sollevare a livello mediatico, a livello anche proprio di interesse, era, se andavo a fare i concerti, non so, c'erano 10 persone, Allora ho detto: sai che ti dico, questa io la faccio comunque perché mi piace farla e la voglio fare, sarà senza futuro, non mi interessa, la faccio comunque. Quindi, diciamo, lo stimolo del titolo è un po' quello, un po' anche ironico.
Certo.
E poi mi è nato un pezzo che invece, devo dire la verità, quando lo faccio in concerto, l'ho suonato a Ravenna Festival, ho suonato al Parco della Musica, è un pezzo, soprattutto quando l'ho fatto con Elia, cioè comunque con la voce bianca, acquista, altre volte l'ho fatto cantandolo io, anche perché far suonare sul palco un bambino è diventato, a livello burocratico, una follia.
Certo.
Giustamente, forse, però insomma, è veramente una follia. È un pezzo che invece discuote un certo successo, insomma, piace.
Beh, vedi, siamo... quindi alla fine il sì. futuro c'è per tutti i generi musicali. Vabbè, non mi sembri uno molto pessimista, mi sembri anzi una persona che ama molto anche misurarsi con le sfide. Senti, e questo nuovo album edito da Aventino Music lo presenterai, lo stai già presentando in giro per il mondo?
Guarda, il paradosso è che questo è teoricamente già stato presentato, nel senso che adesso vediamo, perché con Claudio stavamo vedendo, però questo pezzo, questo, diciamo, questa raccolta di pezzi, che sono appunto il pezzo del maestro Morricone, poi c'è un pezzo della compositrice Lucia Ronchetti che abbiamo scritto insieme a quattro mani, un pezzo di teatro musicale in realtà è, perché io per un periodo ho ideato, insomma, devo dire, non me voglio vantare, però insomma forse è stato uno tra i primi a farlo in maniera seria, del recitar suonando, quello che ho chiamato recitar suonando, cioè suonare e contemporaneamente recitare mentre suoni.
Non è da tutti, diciamo.
Diciamo, normalmente c'è un attore che recita dei testi e la musica, il musicista, singolo, chi sia, che suona. Noi invece ho cercato di inglobare questa cosa e devo dire con risultati anche sorprendenti, anche sorprendenti. Ci sono dei video su YouTube, si trova. Quindi con Lucia l'avevo coinvolta a scrivere questa cosa, abbiamo usato, lei ha voluto scegliere appunto William Wilson di Edgar Allan Poe e ha scritto, poi io ho inserito delle mie cose, insomma è uscito fuori questo lavoro molto molto bello secondo me, in lingua inglese, non semplice perché io in inglese mastico praticamente zero, quindi è stato uno sforzo anche quello, impararlo a memoria. No, comunque. Poi Cifariello Ciardi, Fabio è un compositore fantastico, un compositore contemporaneo nel senso reale del termine, attento all'elettronica, infatti in questo pezzo, per dire, a un certo punto il contrabbasso prende il distorsore, è un pezzo che è, diciamo, mette in campo quelle che vengono definite le tecniche estese dello strumento, cioè una serie di tecniche che non sono, ormai sono diventate, diciamo, da un trentennio, un quarantennio, anche di più, prassi, però sì, insomma sì, c'è stata tutta una ricerca,
certo.
Poi c'è un pezzo, vabbè, appunto c'è il pezzo mio, c'è un pezzo di H2 Deru, Francesco Galeddo, che è un pezzo fantastico per contrabbasso pizzicato, difficilissimo e anche proprio faticosissimo, però di grande effetto, un pezzo veramente veramente molto bello. E poi c'è un pezzo anche di Tom Johnson, che è scomparso purtroppo a gennaio. E anche quello c'è un aneddoto particolare, perché è un pezzo di repertorio, un pezzo che hanno fatto molti contrabbassisti, però in lingua inglese, quasi, diciamo, è un pezzo scritto appunto da un compositore americano, quindi è un pezzo molto ironico sul suonare e leggere mentre si suona.
Ah, interessante.
Sembra che è un pezzo che lui abbia scritto nel 74 per un compositore considerato infallibile, e infatti il pezzo si intitola Failing, come si dice, adesso ti sbagli. Perché infatti tu devi leggere e suonare mentre leggi, che è una cosa, una difficoltà bestiale.
Insomma, diciamo di sì.
Ho fatto la versione in italiano e poi l'ho scritto al compositore, lui l'ha accettata, ma insomma mi è piaciuta molto. Alla fine, poi se vai su YouTube lo trovi, insomma, chi andrà. Adesso forse no, non mi ricordo adesso, comunque sì, c'era stato su YouTube. molto particolare il fatto che alla fine io ci ho messo uno sketch teatrale proprio. Sempre per questo senso di ironia che mi porto dietro.
Certo, che giustamente meglio che non manchi mai l'ironia.
Assolutamente. Dove il contrabbassista, che è preso per circa 5-6 minuti in questo vortice difficilissimo, alla fine il compositore scrive da adesso in poi, da questo punto, l'ultimo minuto, scrive solo la musica e dice il contrabbassista potrà ragionare sul pezzo autonomamente e improvvisare un ragionamento. Allora io là ho messo come se questo contrabbassista, cioè tutto, si sfogasse e dicesse: ma guardate che mi tocca fare per i soldi.
Giustamente. Questo mi fa pensare a quel bellissimo libro di Susskind che conoscerai sicuramente, contrabbasso, che è stato portato in scena poi da tanti attori. Tu l'hai mai, hai mai pensato di portarlo in scena, oppure appunto preferisci fare cose diverse, più nuove?
No, in realtà ci ho pensato e non è escluso che in fondo ci sia uno spazio, perché nel recitar suonando adesso ho un progetto molto recitato, dove sarà, insomma.
Bene, bene. Beh, siamo molto curiosi, veramente. Senti, Massimo, dunque, ci parlavi di YouTube. Dove possono trovarti, oltre che su YouTube, i nostri ascoltatori che volessero approfondire, insomma, il tuo lavoro e la tua personalità?
YouTube di Massimo, io ho dovuto aggiungere musicista alla fine, perché di Massimo Ceccarelli ce ne stanno tantissimi, è un nome piuttosto comune, per cui ho detto Massimo Ceccarelli musicista, così
giusto, giusto, giusto.
Per ora sono solo, poi magari spunterà qualcun altro. E se no su Spotify, su, diciamo, c'è su il primo e il secondo disco che ho fatto con la band Blues.
Perfetto, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti, possiamo
sì, e
dire.
C'è anche appunto il disco questo che ho fatto, musica classica contemporanea, che inaugura la collana Contemporary Music degli Ade 21 Music.
Ecco,
sono
questa,
molto contento,
questa infatti è una cosa bellissima, insomma è sempre importante che le etichette inaugurino nuove collane, che esplorino nuovi territori, in questo insomma.
Sì, con grande coraggio, perché chiaramente già la musica contemporanea soffre quello che soffre, più farla, diciamo, solo per amore, ecco, posso dire che Claudio lo fa essenzialmente per quello, però un po' di speranza c'è comunque che poi alla fine il disco vada.
Ma
diciamo,
certo,
che qua noi abbiamo un piccolo asso nella manica, che non è poco, cioè avere la prima esecuzione e la prima registrazione mondiale di un pezzo di Ennio Morricone,
infatti,
quale sono l'unico esecutore attualmente.
Quindi insomma questo è assolutamente un bel asso nella manica. Allora Massimo Ceccarelli, noi ti ringraziamo veramente tanto di tutti i tuoi bellissimi racconti e direi che quindi ora ci possiamo andare ad ascoltare questo brano di Ennio Morricone. Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie, a presto, a presto. E allora eccolo qui, studio 1989 da Massimo Ceccarelli di Ennio Morricone. Thank you. Ennio Morricone, suonato da Massimo Ceccarelli, che abbiamo appena intervistato. Beh, veramente molto molto interessante questa composizione. Avete sentito che ricchezza di fraseggio su uno strumento, insomma, ostico come il contrabbasso, come si muove con questo archetto, veramente bellissimo. E vi invitiamo ad approfondire la conoscenza di Massimo Ceccarelli. Allora, siccome prima lui ci ha parlato appunto delle varie sue collaborazioni, ora ci ascoltiamo questo brano che ha realizzato assieme a H2 Deru, e il titolo del brano, spero di dirlo bene, COD2ADD/3, insomma, non lo so, forse dovevo chiedergli cosa intendeva con questo titolo, ma va bene, ce lo andiamo ad ascoltare direttamente. Eccolo qui.